Palestine will be free, y'all.
Palestine will be free. Palestine will be free.
As long as Palestinians are free, Palestine, none of us are free.
None of us are free.
Fauda, fauda, fauda.
Viviamo tempi in cui un genocidio in atto è sotto gli occhi di tutti. La guerra è imperversa in più parti del mondo e dove non è combattuta con armi e munizioni, gli stati reprimono il dissenso interno, sgomberando le università, reprimendo le piazze o serrando ancora di più i confini della fortezza Europa. In questo podcast vogliamo raccogliere le testimonianze di una nostra cara compagna rinchiusa dal 13 maggio nel CPR greco di Amigdalesa. Arrestata con altre 27 persone all'accampata in solidarietà alla resistenza palestinese alla facoltà di giurisprudenza di Atene, che la polizia ha sgomberato in forze dopo un solo giorno. La nostra compagna e le altre 8 persone non greche sono state portate nel CPR in attesa di espulsione. Apprendiamo anche che dal 20 maggio un gruppo di 57 persone, principalmente egiziane, sta portando avanti uno sciopero della fame nello stesso centro.
L'università è stata occupata la notte tra il 13 e il 14 maggio, in contemporanea a una campata organizzata dai comitati studenteschi e legati al Partito Comunista e dal Partito Comunista, che si faceva invece in una piazza vicino, quindi diciamo nella piazza di fronte alla sede centrale dell'università c'erano le tende, il palco, la musica, e invece a 50 metri da lì, nella facoltà di legge, gli studenti da parte dei collettivi indipendenti non legati ai partiti, con una visione un po' più libertaria, e insieme a gruppi di supporto alla Palestina esterni all'università hanno occupato l'università. Nella sede di legge c'è anche un'aula occupata di lunga data, da 20 anni, e quindi era quella la sede che poi è stata, ovviamente l'aula faceva da base e poi è stato occupato il palazzo. La sera quindi c'era un po' di allerta, invece la mattina la situazione era molto tranquilla, si era fatta assemblea, quindi facendo il programma della giornata, sarebbe dovuto fare un mercatino benefit per Gaza, poi l'assemblea degli studenti, il pranzo benefit in preparazione al corteo per la Nakba che sarebbe stato il giorno dopo. L'università non era stata barricata, ci si aspettava che non sarebbero entrati, il guardiano quindi era ancora dentro l'università e praticamente lui ha aperto basicamente la porta alle guardie, che quindi poi sono entrate nell'androne dove noi in qualche modo c'eravamo tutti radunati, eravamo una 30ina di persone, 28 persone. Ci hanno detto di seguirli, che eravamo in arresto, e ci hanno portato sull'autobus e ci hanno portato quindi al commissariato centrale.
Yeah, yeah, check, check. From the river to the sea, Palestine will be free. Clap your hands and stomp your feet if you're rewriting history. I don't give up about the media. Question what you see. Western narratives perpetuate the colonization.
Dove ci hanno messo molto a identificarci, perché alcune persone non volevano farsi identificare senza la presenza di un traduttore, ma alla fine ci hanno preso per distruzione, perché dopo 6 ore in una stanza senza finestre, con 10 sigarette accese al minuto, ovviamente non, chi non avrebbe voluto parlare con le guardie senza avere un traduttore ufficiale ovviamente l'ha fatto. Quindi dopo questo sono passate altre 2 ore più o meno, fino a che noi non ci siamo attivate, ben cosa fa casino, e quindi hanno fatto salire le avvocate che ci hanno portato l'acqua, perché avevamo incominciato a bere l'acqua del rubinetto perché avevamo finito l'acqua del rubinetto, che fa schifo, e eravamo, sì, diciamo, senza cibo, senza acqua da tutto il giorno comunque. Una serie di piccole prove di forza da parte loro, tra cui aprire o non aprire la finestra, la porta, perché non c'erano finestre, quindi almeno aprire la porta per un po' d'aria, anche quello sembrava una roba che ci dovevano concedere. E quindi sì, dopo delle ore fanno salire le avvocate che ci iniziano a far capire la situazione e ci portano acqua e cibo. E poi niente, le avvocate se ne vanno e loro ci portano in cella al piano di sopra. La mattina andiamo al processo per direttissima, ammanettate, però poi finalmente anche lì con 2-3 ore di ritardo entriamo all'udienza, che è, diciamo, semplicemente per posticiparla, e con un trucco, diciamo, iniziano a dire: ah beh, vi liberiamo le manette perché dovete cambiare di posto in base al nome, e alla fine, diciamo, ce ne accorgiamo solo alla fine, però liberano solamente le persone greche, quindi noi 9 persone non greche restiamo ammanettate o a due o da sole, a seconda, e quindi finita l'udienza, con traduttori in alcune lingue, francese e inglese. Il giudice dice che appunto siamo tutti rilasciati a piede libero in attesa della prossima udienza, che sarà il 28, che però gli internazionali dovranno ripassare velocemente dal commissariato per fare un controllo documenti. Dal momento in cui dice questa cosa al momento in cui poi saliamo sull'autobus, iniziamo a capire che probabilmente non ci stanno portando, non è una questione di controllo, ma c'è davvero il rischio di deportazione, come era uscita da una fuga di informazioni su un articolo il giorno prima. Però appunto niente ancora chiaro, ci portano all'ufficio immigrazioni di Allodapon, dove ci richiedono se vogliamo fare fotografie e dare le impronte, e noi rifiutiamo, e ancora non c'è chiaro se vogliono deportarci tutti, se vogliono deportare solo alcune persone che hanno magari delle situazioni un po' più difficili, nulla c'è chiaro. Finalmente anche lì, dopo un paio d'ore, arrivano le avvocate che ci dicono che sì, ci vogliono deportare tutte, e poi veniamo trasferiti nel CPR, noi 8 ragazze. L'unico ragazzo invece resta lì per altri 2 giorni nell'altro, diciamo, centro di detenzione, quello di Allodapon. Noi siamo ad Amigdalesa e lui invece è stato ad Allodapon altri 2 giorni, in una situazione molto più pesa, nel senso che anche noi la prima notte ad Amigdalesa abbiamo dormito in uno stanzone con una piccola finestra, cioè una cella molto grande con una piccola finestra e il bagno fuori e la doccia fuori, una doccia che puzzava di cloro veramente in maniera esasperante, e la stanza invece puzzava di merda, senza telefoni e senza, diciamo, accendini. Potevamo chiedere per avere l'accendino, questa è la prima notte. E poi ci hanno spostato nei container, dove invece, diciamo, abbiamo i nostri beni personali, abbiamo il bagno, la doccia, eccetera, mentre il nostro amico maschio è stato trattenuto 2 giorni in una situazione simile a quella che noi abbiamo avuto la prima notte, quindi niente telefono, niente beni personali, eccetera. صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعدت اد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا اياه ثقافتنا بدنا اياه. Dunque siamo 9 persone, uno spagnolo, 2 italiane, 3 francesi, un inglese e una persona tedesca e una persona iraniana con passaporto tedesco. Loro per lo più facevano parte di questo gruppo Gather for Gaza, che è un gruppo che fa, diciamo, di base mercatini benefit per mandare soldi direttamente a Gaza, però anche canne sciolte o comunque organizzanti in altri spazi. Tutte però che vivono in questo paese almeno da un anno più o meno, chi con più radici, quindi con lavoro, casa in affitto, eccetera, eccetera, chi invece meno, quindi con lavori precari, situazioni abitative più precarie. Teoricamente, se non ci deportano prima, questo primo ricorso dovrebbe essere sufficiente a essere libere, perché teoricamente, almeno per le cittadine europee, che siamo quasi tutte tranne l'inglese, che tutti parliamo di, questa è un'altra cosa diciamo significativa, no? Come si parla di cittadini europei, parlando anche di una persona che invece ha documenti inglesi, che quindi non è più all'interno dell'Unione Europea, però anche, cioè, anche giornali e anche in realtà le avvocate semplificano parlando di cittadini europei, che però è anche significativo di come la questione dell'Europa non è solo una questione burocratica, ma è anche proprio una questione razzista e capitalista, no? Per cui l'Inghilterra sì, è chiaro che no, non fa parte dei paesi europei, non è in Schengen, non ha tutta una serie di facilitazioni che abbiamo noi, ma comunque non viene neanche riconosciuta come un'istituzione a sé, perché stiamo parlando comunque di uno dei paesi più imperialisti del mondo, no? Quindi viene comunque letta all'interno del piano dei paesi europei, ma questa vabbè, è una mia riflessione, che però appunto poi sul piano burocratico invece probabilmente la nostra compagna inglese che è qui avrà delle ripercussioni più difficili, cioè avrà nella realtà dei fatti, potrebbe avere delle cose più complicate, potrebbe avere meno diritti eccetera, perché anche se dal punto di vista mediatico ci veniamo descritti tutti come europei, dal punto di vista burocratico invece ci sono delle differenze. E questo primo ricorso che facciamo avrebbe come risultato positivo quello di farci uscire e di avere 30 giorni per lasciare il paese in autonomia, e questo teoricamente è un diritto dei cittadini europei. Il motivo per cui ci viene chiesto di lasciare il paese è perché siamo state inserite all'interno della lista nazionale di persone indesiderate per la sicurezza nazionale, che è all'interno di un database, che è un database Schengen, quindi di base probabilmente diciamo ogni volta che entriamo, usciamo da un paese Schengen, ci sarà quel pallino rosso che dice persona pericolosa, e quando entriamo e usciamo dalla Grecia ovviamente non ci fanno entrare. Quindi questo è il primo passaggio, ci saranno poi altri passaggi più costosi e più dispendiosi di tempo, per invece prima di tutto dimostrare che non possiamo essere deportati perché abbiamo delle vite nel paese di origine, cioè nel paese di origine, nel paese in Grecia, quindi è una cosa che a me personalmente non mi riguarda, quindi tutte quelle prove che vivi qui perché ti piace, hai un lavoro precario e vivi ospite da un'amica, sei meno legittimata di una persona che invece non c'ha un lavoro precario e c'ha un compagno, una compagna e c'ha un affitto, quindi come dire anche qui vai a legittimare un certo stile di vita e sì, giustificare diciamo dei trattamenti diversi in base a diverse attitudini. Quindi questi sono i prossimi passaggi. Il passaggio successivo è questo di fare un secondo appello per poter restare sul territorio, e il terzo appello invece sarà quello in cui verrà detto quello che ci imputate, per cui ci inserite arbitrariamente all'interno di sta lista di persone pericolose per la sicurezza nazionale, è minimo e quindi non potete, cioè non è sufficiente per essere in questa lista. E questo però se ne parlerà fra un anno e mezzo di base. Infatti, diciamo, perché non l'ho detto prima, i motivi per cui ci mettono all'interno di questa lista sono di base, cioè le accuse di gruppo che ci sono state fatte allo sgombero, che sono quindi interruzione di pubblico servizio, disturbo della quiete pubblica, possesso di oggetti atti a offendere, di fuochi d'artificio e rifiuto di dare le impronte, quindi tutti i reati minori, tutti i reati collettivi, quindi diciamo sicuramente non sufficienti per essere inseriti in questa lista. Nessun reato può buttarti fuori dal paese dove vivi sicuramente, però qui in questo caso ancora meno. شادي يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين انا مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عاصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأنه Allora, noi siamo detenute nel centro di detenzione pre-rimpatrio di Amigdalesa, che si trova a una cinquantina di chilometri da Atene. È un centro di container, quindi a parte due o tre celle al piano di sotto dove ci sono, penso, di solito vengono messi o i nuovi arrivi o le persone che devono essere deportate, credo. Noi siamo in un posto invece dove ci sono tanti container e tante sezioni differenti, ci sono anche sezioni di famiglie, quindi con donne e bambini, però invece noi siamo stati messi in una sezione, diciamo, separata, in una striscia, in un corridoio di container dove ci siamo solo noi, proprio di fronte alla guardiola e in mezzo a diversi reparti maschili. Quindi, diciamo, da un lato abbiamo la guardiola, a destra e a sinistra abbiamo il reparto maschile e dietro abbiamo la scuola di polizia, perché, diciamo, il CPR sembra essere all'interno della scuola di polizia, un po' come il CPR di Bari, che si trova proprio all'interno di un'area militare, quindi è anche un posto dove non riesci davvero a fare un saluto da fuori, eccetera. Vabbè, loro ci danno tre pasti al giorno, in orari assolutamente sballatissimi. Cioè, la colazione può arrivare alle 10, il pranzo può arrivare alle 11 e la cena può arrivare alle 5, oppure la cena non arriva mai, insomma, quelle cose anche che se uno sta qua dentro da molto tempo poi ti iniziano un po' a sballare, perché o mangi il cibo caldo quando ti arriva o mangi il cibo freddo nei tuoi orari. Che ovviamente per ora è la scelta che stiamo facendo noi, diciamo, di base, mantenere un minimo di regolarità non imposta dalla loro sregolarità. Poi ogni volta che c'è un cambio di guardia, quindi tre volte al giorno, inclusa la notte alle 5 del mattino, vengono a contarci, quindi arriva un guardio che ci conta, a seconda ovviamente se sono guardi più o meno gentili, soprattutto in quello notturno, ci svegliano o ci guardano dalla finestra e ci contano, però o non vengono proprio, secondo me a volte non vengono neanche la notte, però appunto penso che è una roba che ha molto a che fare, cioè che è tutto molto a che fare con l'arbitrarietà, cioè ognuno fa il cazzo che vuole. Abbiamo chiesto un regolamento, chiediamo ogni giorno un regolamento, ma chiaramente questo regolamento non esiste. Ci hanno detto di parlare con l'assistente sociale che ci è venuta a dire come posso esservi d'aiuto, e noi gli abbiamo detto dandoci un regolamento, e lei ci ha detto no, ma ve le dico io le regole, e noi abbiamo detto le vogliamo scritte e lei ha detto no, non posso esservi d'aiuto su questo. Come posso esservi d'aiuto? Come vorresti esserci d'aiuto? Vi posso aiutare con la vostra salute psicologica? In che modo? Questo non ci è chiaro. Alcune delle nostre compagne prendono dei farmaci psichiatrici, cioè una persona, e teoricamente li dovrebbe avere tipo in mattinata e poi la sera. Non c'è stata una sera in cui non abbiamo dovuto combattere con i guardiani per farci portare queste pillole, perché ovviamente per la nostra sicurezza non possiamo tenere le pillole in autonomia, cioè non ha il diritto di curarsi in autonomia. A me, per esempio, non mi hanno fatto entrare nessuna... Cioè, avevo un paio di boccette di prodotti erboristici che uso per la mia salute, ovviamente non me le hanno fatti entrare perché non c'è in alcun modo un'autonomia nel piano della salute, no? Devi riferirti a loro che ti danno la pasticca senza neanche toglierla dal blister davanti a te, quindi ti devi fidare che ti stanno dando la pasticca giusta. La prima notte le hanno portato una pasticca che lei non ha riconosciuto e si è rifiutata di prendere. E poi, diciamo, da quel giorno invece ogni sera dobbiamo combattere per ricevere questa pasticca. E questo, la psicologa ha ricevuto, non me, ma le altre persone che hanno chiesto, e ovviamente, diciamo, non ha... Mi ha solo detto, ah, mi dispiace, posso esservi utile in qualche modo, volete del sapone? Diciamo, quindi, vabbè, ovviamente questo è il livello, no? Le persone che lavorano qui, non so perché, non so con quali ambizioni e quali prospettive, ma sicuramente sono abbastanza consapevoli che il loro ruolo può essere semplicemente di sedare, di tamponare, di evitare che la gente si ammazzi, magari dandogli appunto tranquillanti o anche solamente per avere una facciata che sì, c'è l'assistente sociale, quindi se rompi il cazzo allora viene l'assistente sociale a dirti: ah, vuoi il regolamento? Sì, domani. Ovviamente la risposta domani è la risposta che abbiamo sentito più spesso, anche consapevoli che magari la riceviamo anche meno di altre persone, no? Cioè comunque quella doppia cosa per cui in alcuni momenti pensi che stai ricevendo un trattamento punitivo legato alla tua posizione di prigioniero politico, e in altri momenti invece ti rendi ben conto che invece stai ricevendo un trattamento edulcorato, diciamo, proprio dalla questione di non essere un immigrato povero recuperato e portato qui da una retata per strada, no? Quindi diciamo ci sono diversi momenti in cui sembrano cose diverse. Per quanto riguarda le visite è il tasto dolente, perché subiscono un'arbitrarietà estrema che non tocca solo noi ma tocca anche le persone fuori. Abbiamo avuto per ora visite giovedì, domenica, martedì, quindi 3 volte le visite. Abbiamo avuto 3 trattamenti su queste visite completamente diversi, diciamo 10 minuti di visita. Ieri addirittura ci hanno detto che non ci si può toccare, quindi sono visite attraverso la grada, e hanno detto: ah, vi facciamo un favore a farvi toccare le mani perché teoricamente non si potrebbe. Un teoricamente di cui non c'è nessuna base scritta, è tutto un teoricamente che dicono loro, e questa cosa diciamo quando l'abbiamo sempre raccontata, abbiamo sempre parlato dell'arbitrarietà e degli abusi nelle carceri. Però devo ammettere che vivendola sulla propria pelle ti accorgi di quanto è una cosa pesante, cioè veramente molto pesante per la salute mentale avere sempre qualcuno che ti dice: questa è la legge, te la dico io, e oggi è un modo e oggi è un altro, a seconda di come si sveglia e chi c'hai davanti. Quella che dovrebbe essere la normalità, ma che appunto in 3 volte abbiamo avuto 3 atteggiamenti diversi, quindi non la sappiamo davvero, è 10 minuti di incontro che ci possono portare delle cose e anche il cibo. Il primo giorno ci hanno fatto entrare il cibo e ci hanno fatto avere 10 minuti. Il secondo giorno, cioè il secondo incontro, la domenica, non ci hanno fatto entrare il cibo, abbiamo dovuto diciamo insistere e ovviamente utilizzare quell'arma che noi possiamo utilizzare ma che tutti gli altri detenuti non possono utilizzare, che è sentire l'avvocata. Quindi diciamo la nostra avvocata ha un filo diretto con l'ufficio qua dei guardi, perché per ogni cagata poi l'unica soluzione davvero per smuovere non è ovviamente noi che urliamo o che ci spantechiamo, perché questo a loro non gli cambia niente, chiudono la porta della guardiola e non ci cagano più, ma è appunto diciamo chiedere all'avvocata di chiamare, che comunque cioè è proprio l'emblema del nostro privilegio, no? Di avere un'avvocata che chiama per ogni cagata. Cioè, non sono cagate ovviamente, il fatto che non ci danno le medicine non è una cagata. Vabbè, ieri per esempio invece ai colloqui appunto dovevano far entrare le persone tra le 4 e le 6, le persone sono entrate alle 7, probabilmente perché c'erano delle deportazioni in corso, ci hanno dato solo 3 minuti di colloquio, perché ovviamente si era fatto tardi. E ci hanno detto: dovete ringraziare perché vi facciamo toccare, quindi anche se sono solo 3 minuti però almeno vi facciamo toccare. E abbiamo dovuto insistere anche per farci entrare l'acqua. Inizialmente hanno detto che il capo supremo, questo benedetto Dimitri, aveva detto che non poteva entrare né cibo né acqua, e ovviamente i guardi, anche quelli che fanno gli sbirri buoni, dicevano: ah, ci dispiace ma noi siamo sotto al capo supremo.
Nella data di ieri, venerdì 24 maggio, i giudici si sono espressi sulla detenzione di solo 3 delle 9 persone recluse ad Amigdalesa, decretandone il rilascio. Per le altre 6 decideranno altri 2 giudici, che però hanno pensato di rimandare la decisione a lunedì. Continua quindi la detenzione amministrativa di 6 solidali nel CPR greco. Continua intanto lo sciopero della fame di 40 persone migranti, principalmente di origine egiziana, recluse all'interno dello stesso CPR, in protesta contro le condizioni detentive. Solidali con la resistenza palestinese, al fianco di chi è recluso, di chi è in sciopero della fame e di chi si rivolta nei CPR, condividiamo qualche brevissima riflessione a margine.
Ci preme ricordare che nelle ultime settimane lo strumento della detenzione amministrativa sembra aver ristretto le sue maglie a fronte dell'ampliarsi della solidarietà con il popolo palestinese. Così ricordiamo il caso di Seif, un educatore algerino che da anni vive a Roma, a cui per un commento pro-Palestina all'interno di chat private è stato revocato lo status di rifugiato ed è stato portato nel CPR di Ponte Galeria, dove è rimasto per qualche giorno e al momento è in attesa dell'esito del ricorso contro la revoca dello status e l'espulsione. Non dimentichiamo che, pur con strumenti giuridici diversi, l'Italia sarebbe pronta a consegnare a Israele tramite estradizione i tre palestinesi, Anan, Ali e Mansour, attualmente detenuti nelle carceri italiane. In Francia sono avvenuti dal 7 ottobre diversi casi di detenzione amministrativa di persone con documenti non europei, palestinesi ma anche di altri paesi, per aver espresso solidarietà alla resistenza palestinese contro il genocidio di Israele. D'altra parte, la detenzione amministrativa è uno strumento repressivo ampiamente usato dallo Stato francese già da diversi anni, anche contro persone con documenti europei, considerate una minaccia per l'ordine pubblico. Una tendenza che si andrà generalizzando grazie a quanto previsto dall'ultima legge sull'immigrazione, perfettamente allineata con le politiche di morte richieste dal Patto europeo su migrazione e asilo, diventato operativo dall'aprile 2024.
In Grecia, a seguito dell'arresto di 28 solidali per l'occupazione dell'Università di Atene, le 9 persone internazionali sono state portate al CPR, in virtù di una legge greca recentemente approvata che consente la detenzione amministrativa anche di persone con cittadinanza italiana, che siano segnalate come indesiderabili per ragioni politiche dallo Stato greco e quindi espellibili.
Evidente in questo caso è l'utilizzo di tale strumento per prendere di mira i moti di solidarietà per la Palestina. La detenzione amministrativa rappresenta il fondamento del sistema frontiere nella civiltà europea, dove migliaia di persone migranti vengono imprigionate per non avere i documenti, e rappresenta anche uno degli strumenti principali della civiltà israeliana nel condurre il genocidio palestinese. In entrambi i casi si tratta di uno strumento volto all'annientamento psicofisico degli individui e chi sta loro intorno.
La detenzione amministrativa sembra aver ampliato il suo campo di applicazione in questo momento di guerra, quale strumento di contenimento dei nemici interni, individuati su basi politiche, nella forma più arbitraria che consente di oltrepassare le seppur minime garanzie previste ai sistemi penali. Queste forme detentive, praticate anche dal fascismo e da tutti i regimi, sono la normalità nei sistemi giuridici delle civiltà occidentali. Uno dei motivi in più per augurarcene attivamente al più presto l'inesorabile tramonto.
ويا الله يرحم الوليد.